questa spiegazione era emessa immediatamente dopo l'esito del voto di domenica, il referendum, quando è uscita una ricerca pubblicata credo su Sky, per cui l'80% dei giovani, credo il campione fosse romano, avesse votato, giovani sotto i 34 anni, avesse votato contro la riforma. E da qui anche sui giornali di oggi, se li avete visti, si continua a riflettere su una ipotetica maggioranza silenziosa che non scende in piazza, non protesta, ma che alla prima occasione, non a caso, che ha avuto per esprimere il suo parere sostanzialmente sull'operato di questo governo e sulla politica in quanto tale, ha votato no in massa, l'81% in quel lavoro statistico, in quel sondaggio. Invece adesso abbiamo, ieri l'Istat ha pubblicato un report sulla povertà e la diseguaglianza di redditi in Italia, riferiti però al 2015, erano già dati usciti circa 6 mesi fa, ne avevamo già scritto, adesso sono più che altro focalizzate sulla questione delle diseguaglianze di reddito ed emerge tutta la materialità della crisi italiana vista da questo punto di vista. In realtà tra poveri assoluti, cioè coloro che vivono ben al di sotto della soglia minima di reddito, 9.000 euro annui, e poveri relativi, cioè sostanzialmente coloro che hanno un lavoro ma non riescono ad arrivare a fine mese, si contano fino a 17.500.000 persone che sono in disagio. Si parla per loro di esclusione sociale, si parla sostanzialmente di famiglie con 3 figli e più, perché questo è il campione dell'Istat, non si parla sostanzialmente di individui, e il campione è completamente diverso, ma da questa indagine emerge tutta la drammaticità di una situazione sociale in cui le diseguaglianze sono cresciute in questi anni. Un dato solo e più significativo, mi sembra che dal 2015 e dal 2005, la povertà sia relativa che assoluta è praticamente raddoppiata, e nel frattempo né il governo Renzi, ma tantomeno quelli precedenti, sono riusciti a comprendere innanzitutto la realtà e ovviamente a pensare a una strategia politica, amministrativa, economica per contrastarla.
Ecco, sì, appunto, la questione è un po' questa, che dal punto di vista di, come dire, di quello che possiamo definire come in qualche modo forme di populismo facilone, gli 80 euro di Renzi cercavano di fare l'occhiolino a un certo tipo di fascia, appunto, che stava annusando in qualche modo la povertà, ma che comunque è una fascia di italiani e italiane che, sono entrati in un sistema di lavoro subordinato, in qualche modo tipico, mentre invece non, come dire, la questione è che in questa situazione economica mancano completamente, non solo dalla proposta politica ma anche dal dibattito, delle misure che abbiano a che fare con una diffusione di questa magnitudine povertà ed esclusione, delle formule, delle soluzioni politiche che appunto vadano a impattare a 360 gradi su una realtà così tanto diffusa, ecco, direi. Appunto, nell'articolo facevi un accenno alle questioni del reddito minimo, in cui l'Italia e la Grecia sono gli unici paesi europei che di questa cosa non si sono mai occupati, però in qualche modo, nel senso che in Italia ci sono state varie proposte ma nessuna è mai arrivata da nessuna parte. Però la questione appunto è di guardare politicamente all'esclusione, alla povertà in una maniera più organica, direi. Non so se concordi.
Assolutamente sì, concordo. Partiamo dagli 80 euro, che mi sembra da questo punto di vista essere la misura più simbolica presa da Renzi, il quale ha senz'altro avvertito l'esistenza di questa esclusione sociale, di questa impo- impoverimento drammatico del paese, e gli ha dato una risposta, come dire, anodina. Gli 80 euro sono destinati programmaticamente al lavoro dipendente, a chi è un lavoro dipendente, dagli 8 ai 26 mila euro. Come dimostra anche questa ricerca Istat, ma insomma si potrebbero anche portare qui all'attenzione i dati sui consumi, l'ultimo anno soprattutto, sempre dell'Istat, beh, questi 80 euro sono serviti a questa fetta di popolazione attiva con un contratto variamente inteso per coprire i debiti, lo dice la stessa ricerca dell'Istat, per pagare gli affitti, le multe, le bollette. Ed era una realtà conosciutissima. Quanto è costato questa misura? Beh, 10 miliardi all'anno. È un costo sproporzionato che non ha alcun rapporto con gli effetti prodotti, e questo è già un altro importante aspetto, a mio avviso, della natura intrinseca delle politiche pensate da Renzi. Un uso scriteriato delle risorse pubbliche per esiti politici del tutto inconsistenti dentro una proposta intrinsecamente populista. Gli 80 euro sono la manifestazione del populismo delle classi dominanti. Qui, se c'è un populismo, è quello praticato dai piani alti, e gli 80 euro sono la loro rappresentazione economica. Sì, e qui per populismo si intende l'evidente inutilità e uso arbitrario delle risorse pubbliche. Quei 10 miliardi, 10 miliardi o poco più, costerebbe l'istituzione all'anno di un reddito minimo. In realtà ce ne vorrebbero alcuni di più, nell'ipotesi almeno di 5 Stelle, una ventina nell'ipotesi prospettata in un progetto di legge presentato ormai a suo tempo a Sinistra Ecologia e Libertà, ma insomma le cifre la dicono lunga su che cosa è stato questo governo e come ha girato, falsificando la realtà materiale, una proposta razionale, perché chi sta al governo, fra le altre cose, dovrebbe essere responsabile anche della razionalità delle proposte economiche, non solo che fa. Ecco, gli 80 euro alludono all'esistenza di un problema e allo stesso tempo la negano.
Sì, assolutamente, credo che da questo punto di vista anche le misure che Renzi ha cercato di infilare appunto in campagna elettorale dentro la prossima approvata legge di stabilità, che passerà appunto al Senato entro la settimana, non siano nient'altro se non questo, appunto le paventate aiuti alle pensioni, piuttosto che insomma misure del genere, non si discostano per nulla da questa forma di populismo di cui stavi parlando tu, per l'appunto, in una condizione in cui tra tante situazioni, da un lato questa legge di stabilità viene approvata in una situazione di parlamentare e di governo assurda, di cui appunto leggevamo l'articolo di Norma Rangeri sempre dalle pagine del Manifesto, ma anche in una condizione in cui appunto c'è un fiato sul collo da parte dell'Unione Europea per uno sforamento appunto di questa legge di stabilità, che però appunto probabilmente non potrà essere presa in considerazione in maniera razionale, come stavi giustamente accennando tu, ma sarà approvata in fretta e furia, e poi ci ritroveremo con la contentezza del piano europeo e l'inutilità del deficit di bilancio che viene creato, insomma, direi.
Ma sì, è una commedia degli equivoci atroce, la si può definire così. Il Senato, che doveva essere abolito secondo le intenzioni di Renzi della sua riforma, adesso deve votare a pacchetto chiuso una finanziaria veramente improbabile, fuori da non solo le compatibilità dell'austerità europea, ma fuori anche dalle strutture effettiva utilità di queste misure. L'esame, oltretutto, qualsiasi cosa uscirà oggi, che verrà approvata il Senato, questa legge di bilancio, verrà riesaminata a marzo. Quindi il voto stesso di oggi è sub giudice rispetto a una decisione che arriverà tra 4-5 mesi, con il rischio effettivo che il prossimo governo tecnico, che durerà, ho l'impressione che durerà parecchi mesi, sarà costretto in emergenza a fare una seconda manovra per rimediare all'extra deficit, i saldi sballati di questa legge che, come è noto, è ispirata a misure elettoralistiche, populistiche, prese coscientemente dal governo in vista del referendum che poi ha perso. E stiamo davanti a un impazzimento della logica stessa dell'austerità che ha ispirato pienamente l'opera anche di questo governo, che oggi vedrà la sua più folle e piena rappresentazione.
Assolutamente, anche nella questione che leggevamo poco fa rispetto alla al salvataggio, alle misure in ambito bancario e all'accesso al fondo salvabanche, che vorrebbe dire appunto un'altra situazione di controllo sulle finanze italiane, se non nel 2017 con una manovra aggiuntiva, sicuramente nel 2018 di nuovo, come se appunto la situazione italiana non fosse già abbastanza nera di per sé. Tutto questo ovviamente è stato rimandato da Renzi al post referendum, nessuna decisione in merito appunto del salvataggio del sistema bancario italiano è stata presa prima, si troveranno a prenderla adesso, si troverà a prenderla Padoan in questa appunto situazione di cui riferivi anche tu, quindi direi che proprio, come dire, da tutti i lati, il punto di vista economico, la razionalità economica ancora una volta di questo governo si svela pari a niente, direi.
Sì, anche perché sulla questione Monte Paschi, ma in realtà su tutta la partita bancaria, stamattina leggevo retroscena per cui il ministro dell'economia sarebbe pronto a chiedere un prestito di 15 miliardi, e veramente la dimostrazione della bancarotta di questo governo, ma che poi in realtà non ha saputo, almeno sulla questione bancaria, affrontare seriamente tutto ciò che è stato rimandato sin dal tempo di Monti. Uno dei grandi conflitti che poi ha portato in maniera singolare e a suo modo divertente l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita Monti a votare contro una riforma costituzionale che aveva sostenuto nei primi passaggi parlamentari votandola, e deriva dal feroce, bisogna dire, colpi di dichiarazioni, articoli sul Corriere della Sera scritti dallo stesso Monti, da una feroce contrapposizione tra Correnzi, il quale a suo tempo, circa 6 mesi fa, ha rilasciato pesanti dichiarazioni contro Monti, rimproverandogli il fatto che durante il suo governo, quando effettivamente è esplosa la crisi del sistema bancario italiano, lui non ha preso provvedimenti diversamente da quanto fece a spese del bilancio europeo e dei paesi dell'Europa meridionale, ad esempio la Germania, per proteggere le sue banche. Questa è una vicenda nota, più volte raccontata nei suoi splendidi libri da Luciano Gallino, per fare un esempio, e che sta riemergendo con drammaticità in queste ore convulse. E proprio la bancarotta, non solo della politica economica e della razionalità, ammesso che ne abbia una della politica economica, ma la bancarotta proprio del partito di governo, di questa legislatura che doveva essere a suo modo istituente, il ruolo di Napolitano non bisogna mai dimenticarselo, e tutto questo sta venendo a galla in queste 48 ore, 72 ore, è veramente impressionante, bisognerebbe scriverci un romanzo, secondo me.